cominciamo adesso la seconda parte della serata. Doveva esserci la Rossella stasera a introdurre Don Giovanni, ma sta avviando un percorso di come dire, rieducazione cinese al sonno del bambino, e quindi non poteva assolutamente, magari i cui effetti sono prodigiosi, nel senso che si addormenta subito ma si sveglia poi moltissimo dopo, quindi sì, però insomma abbiamo cominciato. E dico solo due cose molto brevemente. E quando con Francesco abbiamo parlato delle serate un po' da organizzare, si era pensata quella della dichiarazione di nullità, perché era un tema su cui, come dire, anche a volte noi siamo coinvolti, cioè abbiamo amici che lo hanno fatto o stanno provando a farlo, e su cui però noi sappiamo pochissimo. Per cui a volte anche, come dire, leggiamo sui giornali resoconti del Tribunale della Sacra Rota, quante cause ci sono state, eccetera, però l'idea era quella di provare un po' a riflettere in maniera un po' più precisa su come funziona la dichiarazione di nullità, come si arriva a questa dichiarazione, e anche però quali sono le basi, ecco, per cui la Chiesa ha deciso di istituire questo tipo di percorso. Come diceva prima Francesco, abbiamo subito in realtà pensato a Don Giovanni, che per tanto tempo, non so se ancora, però per tanto tempo ha lavorato al Tribunale a Bologna. E però abbiamo anche pensato, come dire, di dare una forma un po' diversa rispetto a quella delle altre due volte, cioè questa volta abbiamo un relatore più tradizionale che ci parlerà una mezz'oretta, questo è un po' l'accordo, una mezz'oretta, in maniera tale che dopo abbiamo un'altra mezz'oretta per le nostre domande, i nostri interventi e dire un po' quello che pensiamo.
Io non ho capito come siamo passati dalla Rossella a me, comunque vabbè, quel passaggio lì mi manca, comunque va bene, sono qua e cerco di fare la mia parte, ecco. E rispetto al livello cui eravamo prima nell'altra saletta di là con Giovanni, qui siamo proprio a un livello molto molto più basso, proprio, ecco. E siamo a un livello di diritto, siamo a un livello di legge, siamo a un livello di processi, siamo a un livello di accertamento della verità di fatti, di presupposti, quindi insomma siamo a livello un po' meno entusiasmante, ecco, che di solito si viene a conoscere solo quando per un qualche motivo c'è un problema e allora ci si affaccia a questo mondo, ecco. Il tema è la nullità del matrimonio cristiano, del matrimonio che è il sacramento del matrimonio. Ora, secondo una tradizione molto antica, secondo una classificazione molto così diffusa nella nostra tradizione ecclesiale, per fare un sacramento ci vuole qualcosa di nostro e poi Dio ci mette qualcosa di suo, detta proprio in maniera molto... Ecco, quando Filippo battezza l'eunuco dice «c'è qui un po' d'acqua», no, è l'eunuco che dice «c'è qui un po' d'acqua». Cosa manca per essere battezzato? Però l'acqua ci vuole, se no il battesimo non c'è. Per fare l'Eucaristia ci vuole un po' di pane e un po' di vino. E se no l'Eucaristia non si fa, si fa un'altra cosa. Ecco, il nostro discorso rispetto alla ricchezza e alla bellezza dell'Eucaristia può sembrare un po' una discussione se quel pane che è stato usato per fare la messa è davvero pane o sembrava pane, pane non era, e quindi la messa in qualche modo non si è potuta dare perché quello lì non era pane. Stiamo parlando del sacramento del matrimonio. Per fare il sacramento del matrimonio cosa ci vuole? Ci vuole un uomo e una donna che si vogliono sposare. Ci vogliono un uomo e una donna capaci di fare quella roba che umanamente si chiama matrimonio, prima ancora di essere il sacramento del matrimonio. Perché il matrimonio esisteva ancora prima che venisse Gesù in questo mondo. Anzi, secondo la tradizione della scrittura, il matrimonio esiste da quando è stato fatto l'uomo, anzi, l'uomo è stato fatto per le nozze, per il matrimonio. Ogni uomo. Quindi c'è una vocazione, una chiamata al matrimonio nell'essere stesso dell'uomo maschio e femmina. Nella sua stessa costituzione maschile e femminile, la persona umana dice: io sono chiamato a essere sposo, a essere sposa, a essere padre, a essere madre. Questo è scritto nella natura dell'uomo. E l'uomo, che è dotato di intelligenza, di volontà e è chiamato a vivere, ad agire nella libertà, l'atto più grande che compie dal punto di vista umano è proprio quel dono della vita di cui parlava prima Giovanni, che si concretizza nel matrimonio. È l'atto che in qualche modo è al vertice dell'esperienza umana. Non c'è un atto umanamente più coinvolgente, più impegnativo, più definitivo, più totalizzante dell'atto di sposarsi. Io credo che questo noi lo dobbiamo tornare un po' a dire in generale, perché cresciuti in una cultura esclusivamente cattolica e cresciuti in una cultura in cui il sacramento del matrimonio in qualche modo è stato l'unico modo di sposarsi, diciamo da cristiani, di sposarsi autenticamente, legittimamente, il matrimonio in se stesso l'abbiamo vissuto per molto tempo come un difetto, non come un valore. Nella cultura in cui molti di noi siamo cresciuti, quando ci si sposava solo civilmente, diciamo, questo non era un matrimonio, era un pezzo di carta, oppure un tradimento della propria fede. Perché? Perché da un certo punto in poi della storia della Chiesa è stato messo un vincolo alla celebrazione del matrimonio. Se l'autorità della Chiesa ha detto: se volete fare un vero matrimonio dovete farlo così e così. E tra cristiani non ci si può sposare diversamente che così. Se fate per conto vostro, quello non è un matrimonio, quella è un'altra roba. Perché la Chiesa mise queste limitazioni alla celebrazione del matrimonio e pretese quella che tecnicamente si chiama la forma canonica, cioè che ci si sposasse conforme alle regole, ai canoni della Chiesa? Perché mise questa regola? Per sottrarre il matrimonio all'arbitrio e soprattutto allo strapotere della famiglia, che poteva costringere alle nozze i propri figli calpestando in qualche modo la loro libertà e la loro volontà. Allora la Chiesa ha detto: no, un momento, il matrimonio lo si fa così, e se non si fa così non vale, è nullo. Aveva il potere di farlo e l'ha fatto. Però questo appiattimento, possiamo dire così, o meglio, questa unica modalità nella quale si è data la celebrazione del matrimonio, ha finito poi per noi per far coincidere i due aspetti, quello del sacramento e quello della realtà umana, naturale, del matrimonio, no? Che invece hanno una loro dignità e una loro distinzione legittima, anzi doverosa. Ora, che cos'è il matrimonio, diciamo, nella sua dimensione naturale, nella sua dimensione come atto umano? Che cos'è il matrimonio come atto umano? Ecco, il matrimonio come atto umano è quell'atto con il quale, è quel patto con il quale l'uomo e la donna si danno e si ricevono reciprocamente in modo esclusivo per tutta la vita, al fine di costituire una nuova famiglia, che è anche il luogo, diciamo, ideale, è il luogo più idoneo all'accoglienza dei figli e alla crescita quindi della comunità. Come vedete, in questa piccola descrizione che ho cercato di fare non c'è nessun riferimento a Dio, se non al fatto che se ci siamo è perché lui ci ha creato, è perché lui ci ha fatto così, no? Non c'è nessun riferimento alla religione, non c'è nessun riferimento al Vangelo. Volutamente. Perché è proprio questa realtà umana che Gesù ha preso per farne il sacramento del matrimonio. Non è Gesù che ci ha insegnato come si fa a fare il pane. Gesù ha preso il pane che gli uomini sapevano fare e ne ha fatto l'Eucaristia. Non è Gesù che ci ha insegnato a fare il vino. Gesù ha preso il vino che gli uomini fanno e utilizzano e ne ha fatto l'Eucaristia. Certo che non c'è un paragone tra il pane e l'Eucaristia. Certo che l'Eucaristia è la massima glorificazione del pane, al punto che la liturgia, quando vuole un po' esagerare, attribuisce la finalità di tutto quello che viene utilizzato per la liturgia allo scopo più alto per il quale viene usato. Per cui la notte di Pasqua diciamo: sapete perché le api fanno il miele e lasciano indietro la cera? Perché si faccia il cero pasquale, ovvio. Poi tutti gli altri utilizzi della cera e del miele sono secondari al fine principale, che è quello, no, di, ecco, perché Dio ha creato l'acqua per tante ragioni, ma soprattutto per fare il battesimo. Poi dopo si usa anche per altre cose, no? Perché ha fatto il pane e il vino per l'Eucaristia, poi lo usiamo anche per altre cose. Per dire, insomma, c'è poi un'accentuazione anche molto bella e molto profonda. Però oggi, soprattutto in un contesto in cui abbiamo smarrito il senso umano dello sposarsi, bisogna che noi un po' questo lo recuperiamo, perché poi diventa un terreno di incontro, di confronto, ma anche poi di consapevolezza per noi, che siamo, per noi, intendendo noi come cristiani, no? Ecco, cioè il fatto che un uomo e una donna si sposino non è un pezzo di carta, come un po' si diceva ai nostri tempi. Anche se si sposano solo civilmente, non è una cosa irrilevante, è molto importante. È un atto umano molto importante, che va onorato, va valorizzato, va anche, come dire, riconosciuto e onorato con tutto l'affetto e tutta la dedizione che ci può essere, perché non è un pezzo di carta sposarsi, è un atto umano di grandissima importanza. Per noi cristiani questo deve avvenire nel Signore, questo non può non avvenire che nel Signore e dentro alla forza proprio del sacramento per la quale il Signore prende questa povera nostra realtà umana con tutte le sue fragilità, con tutte le sue debolezze, e ne fa qualcosa di esclusivamente suo, la riempie di sé, la benedice, la consacra e quant'altro, no? Ora, perché si dia questo matrimonio, è necessario che questa, che un minimo di questa realtà umana ci sia, abbia una sua consistenza. Viceversa, il sacramento del matrimonio non si dà perché non si dà il matrimonio. Ecco, questo è un po' un punto di partenza. Ora, secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica, quando un matrimonio è fatto, tale rimane ed è indissolubile, si dice, no? Cioè la Chiesa legge i passi del Vangelo in cui Gesù, prima di tutto, e poi gli Apostoli parlano del matrimonio in una maniera molto rigorosa e dice: quando un matrimonio tra due battezzati è stato celebrato e ha raggiunto una sua pienezza nell'atto sessuale con cui l'uomo e la donna diventano una sola carne, tecnicamente si dice è stato consumato, ma non nel senso di usurato, ma nel senso di perfezionato, ha raggiunto la sua perfezione, no? Ecco, quando un matrimonio è stato celebrato e perfezionato nell'atto sessuale che unisce l'uomo e la donna in una sola carne, ecco, la Chiesa dice, a quel punto, quello che Dio ha unito, noi non possiamo più separarlo. quell'unione che si è realizzata non è più nella disponibilità né dei coniugi e neanche di qualsiasi autorità esterna per poter essere, diciamo, rimessa in discussione. Si è fatto l'impasto, si è messo nel forno, è cotto, è fatta. La farina non torna più farina, le uova non tornano più uova, è fatta. E noi non abbiamo il potere e la capacità di incidere in questa cosa e di mettere in discussione. Ecco. Questo la Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica soprattutto di tradizione occidentale, ha preso questa posizione. È vero che nel Vangelo di Matteo si dice, eccetto il caso di porneia. Cos'è quella porneia? Noi non lo sappiamo più e quindi diciamo, buona, non sappiamo che cos'è e quindi facciamo finta che non ci sia. Le chiese d'Oriente, in quella porneia, ci hanno trovato molte cose invece che noi non riusciamo a vederci e allora hanno pensato che ci possano essere delle eccezioni a questa esclusività, no? Però il matrimonio ha tutta la sua, le vicende matrimoniali le conosciamo, il matrimonio può avere la sua fragilità, può avere le sue crisi, può andare anche un po' così nella sua va in crisi, si salta, si rompe, no? Ecco, ora davanti a queste difficoltà la Chiesa ha aperto un capitolo che si chiama quello della nullità del matrimonio, che è un capitolo, vi ripeto, di una estrema povertà, di una modestia proprio abissale, dove forse gli aspetti anche un po' più modesti proprio della legge, della disciplina, trovano spazio. Però è una strada che può essere percorsa. È la strada nella quale si verifica se quello che a tutti gli effetti sembrava un matrimonio, in realtà non si è realizzato perché mancava qualcosa di fondamentale per la sua costituzione. E si entra dentro a un ginepraio di casistica, di situazioni, ecco, che però possono essere anche un po' utili a, come dire, declinare quali sono gli ingredienti che pongono in essere un matrimonio. Allora un minimo di consapevolezza di quello che si fa, un minimo di libertà per fare questo passo, un minimo di capacità in ordine al fatto che quello che prometto ce l'ho a disposizione e non prometto qualcosa che non ho, su cui l'altro conta e che poi al momento opportuno io non posso mettere a disposizione, no? E occorre anche una volontà, perché una volontà adeguata che faccia sì che questo atto umano che nasce dal consenso sia veramente tale e non una finzione. Ora, l'atto costitutivo del matrimonio è il consenso, secondo la nostra tradizione, cioè è quella condiscendere dell'uomo e della donna alla richiesta dell'altro e soprattutto e ancor prima alla volontà di Dio. Questo consenso è sempre necessario. L'ha chiesto l'angelo a Maria, l'ha chiesto il padre a Gesù, l'ha chiesto Gesù ai suoi discepoli, cioè il Signore chiede sempre all'uomo di partecipare nella pienezza della sua umanità. Non ci usa come dei burattini, non ci usa come degli strumenti inconsapevoli. Nelle cose più importanti il Signore aspetta un sì, un consenso, un'adesione. Ora, Tutto questo può esserci in una misura superlativa, può esserci in una misura anche appena sufficiente, può esserci anche con tanti difetti e con tante lacune, ma a volte può anche mancare così, in maniera così significativa, che non si è realizzato quello che si sperava, quello che si desiderava. A volte non si è realizzato per una insufficienza personale di cui si poteva anche non essere a conoscenza in quel momento, non si è realizzato a motivo di una volontaria e, diciamo, dolosa menzogna che si è spesa in quel momento, non si è realizzato a volte anche per cause appunto esteriori, indipendenti, no? Ora, dove tutto questo viene riscontrato, dimostrato positivamente, cioè con argomenti effettivi e non semplicemente con delle deduzioni o delle presunzioni, in certi casi la Chiesa dice, riconosce che quello che sembrava essere un matrimonio, matrimonio non lo è mai stato, e le parti sono libere dal vincolo che ritenevano di avere contratto e possono eventualmente celebrare finalmente un vero matrimonio, perché quello che avevano celebrato tale sembrava, ma matrimonio non era. Ecco, questa è un po' la logica, ecco, del ragionamento. Cosa succede in concreto quando appunto una coppia chiede, o uno dei due chiede che venga verificata la validità del suo matrimonio? A questo, diciamo, presiede un organismo che si chiama Tribunale Ecclesiastico per le cause di nullità matrimoniale. Questo tribunale esercita la potestà del vescovo, che appunto si guarda bene dall'entrare in queste questioni direttamente, personalmente, perché c'è solo da prenderci male, no? E quindi lui delega, c'è un vicario, dei vicari che esercitano questa sua autorità, ma che però è solo un'autorità, diciamo, di verifica dei fatti, non c'è un potere discrezionale di decidere se una cosa è bianca o nera, ma c'è solo la volontà e l'impegno a prendere atto se quella realtà è bianca o è nera. Una persona, ve lo dico perché è quello che a me è capitato spesso anche per il lavoro che ho fatto nel Tribunale Ecclesiastico, prima come difensore del vincolo e poi come giudice. Ora, qualcuno chiede cosa posso fare, a chi mi devo rivolgere. Ecco, bene, ci si rivolge al Tribunale. Il Tribunale, attraverso alcune figure, ascolta la persona, il suo racconto, e dice alla persona, fatta una prima valutazione, guarda, qui secondo me lascia perdere perché è tempo perso infilare questa strada, e qualcun altro, oppure dice, no, guarda, ci sono delle buone possibilità di riuscire in questa strada, e quindi ti insegno, ti indico come si può fare per andare avanti. La cosa può venire d'accordo tra le due parti, può venire anche in contraddittorio tra le due parti, cioè una vuole questa cosa e l'altra assolutamente no. Ci può essere un avvocato che assiste tutte e due le parti, soprattutto se sono d'accordo per lo stesso fine, ci può essere due avvocati che assistono uno e l'altro perché i suoi diritti e le sue prerogative vengano assicurati. A quel punto si stabilisce un tribunale costituito da tre giudici, inizia la fase, iniziano tutte le procedure, diciamo, tutto il processo, insomma, vero e proprio del matrimonio, vi risparmio tutti i passaggi perché è un po' noioso. A un certo punto le parti vengono interrogate da un giudice inquirente, vengono interrogati i testimoni, vengono esaminate le prove. Tutto viene dato agli avvocati perché possano fare le loro memorie difensive della parte alla luce di quello che è stato raccolto, e poi intervengono interviene una figura, che è quella del difensore del vincolo. Il difensore del vincolo è una figura che la Chiesa vuole, perché, dato che fino a prova contraria quel matrimonio è valido, ci vuole qualcuno che difenda questa prova contraria, cioè che si difenda contro questa prova contraria. E quindi qualcuno che dica per principio no, è valido, cercando tutte le ragioni possibili per mettere il bastone tra le ruote a questo processo. Tutte le ragioni possibili, non cose inventate, non deve fare carte false il difensore del vincolo, ma deve cercare tra le pieghe delle deposizioni, delle deduzioni, delle valutazioni, quali sono gli argomenti che invece contraddicono la tesi della nullità di quel matrimonio. A quel punto tutto questo materiale, tutta questa istruttoria viene affidata a tre giudici che separatamente la esaminano e producono un voto scritto, una paginetta scritta in cui dicono: tata, secondo me questo e questo cos'è, la mia conclusione è questa. I tre giudici si trovano in camera di consiglio, ognuno dice la conclusione a cui è arrivato e si tira la somma. Sono tre, ben che vada tutti e tre sono d'accordo, mal che vada due contro uno e vince la maggioranza. Chi è in minoranza può sempre lasciarsi convincere dagli altri e dice no, mi avete convinto perché poi c'è una discussione, vengo dalla vostra, oppure può rimanere sulla sua. E poi su tutto viene tirata una somma e si dice per questo, per quello che è insomma umanamente è così possibile dedurre, questo matrimonio consta o non consta della validità di questo matrimonio, o della nullità di questo, della nullità, perché la domanda è della nullità di questo matrimonio. Quindi se non consta tutto come prima, se consta si va avanti. Si va avanti con un secondo grado di giudizio che è l'appello, perché che è sempre obbligatorio. Perché il matrimonio venga dichiarato nullo ci vogliono due sentenze conformi. La seconda sentenza conforme la produce il Tribunale di Appello, Bologna per esempio appella a Venezia, mentre Bologna è Tribunale di Appello per la Toscana, Firenze e per l'Emilia, Modena. A quel punto se la seconda sentenza è conforme alla prima, ci si attiene a quella, se la seconda sentenza è difforme, ci si può fermare lì o si può decidere di ricorrere alla Sacra Rota, che è il tribunale del Papa a Roma. E dalla terza sentenza, seconda che sia appunto conforme o difforme, ce ne devono essere due uguali. Se non ce ne sono due uguali, festa finita. I motivi per i quali un matrimonio può essere riconosciuto nullo, appunto, sono di svariata natura e risiedono o in una fragilità, diciamo, della persona che ha compiuto questo atto, o in una interferenza esterna che ne ha condizionato la libertà, per esempio la violenza fisica o morale, il timore, oppure l'inganno con il quale si è fatto credere alla persona di avere delle qualità o di essere in una condizione che poi invece non era quella, per cui ecco, e tanti altri aspetti, no? Oppure ci può essere proprio, diciamo, un cosiddetto vizio del consenso, cioè quello che si è ritenuto, quello che si è dichiarato di volere con le parole, di fatto non lo si è voluto e i fatti hanno anche dimostrato che era proprio così. Per dimostrare tutto questo ci vogliono delle prove positive, non basta la testimonianza delle parti e via di seguito. Ecco, questa è un pochino la miseria di cui vi volevo parlare stasera, che è una gran miseria. Però è una miseria che, diciamo, delle volte porta anche dei frutti positivi. Un primo frutto positivo è che, casomai dopo delle burrasche anche molto vivaci, si prende il coraggio di riconsiderare un po' le cose con una certa oggettività e di sottoporle anche a un occhio esterno e a una valutazione che si spera possibilmente obiettiva. Secondo, a volte si acquista una maggiore consapevolezza della importanza di questo passo, che può venire utile se poi c'è la possibilità di ripeterlo. E terza cosa, per molte persone questo significa, su una vicenda che è già andata in crisi, è già così, poter dire, beh, insomma, non era tutta colpa nostra, insomma, c'è stato anche qualcosa di un po' al di là di noi che ci ha superato, e si può stabilire una nuova unione, questa volta con pace, con consapevolezza. Ecco. Su questo aspetto credo che la domanda che vi ha un po' nel questionario del Papa vi ha un po' intrigato è il fatto che, davanti un po' alla complessità di questa macchina del Tribunale Ecclesiastico, lo stesso Ratzinger, quando era cardinale, avanzò un auspicio che si potesse arrivare a una procedura più rapida, più veloce, insomma, no? Ecco, dove non occorressero tutte queste garanzie, tutte queste pesi e contrappesi, no? Che un processo un po' deve mettere in atto. Però gli fu obiettato, il cardinale, che insomma, certo, però doveva essere poi garantita la giustizia, doveva essere garantita la verità delle cose, e la è garantita soprattutto il diritto di difesa e di vedere riconosciute le proprie ragioni, ecco, da parte degli interessati. Quindi non è che si poteva fare così. Secondo, si disse, non è che adesso poi attraverso questo escamotage facciamo una sorta di divorzio bianco, no? Cioè è un surrogato del divorzio che chiamiamo nullità, ma in realtà poi è un divorzio, no? Per il quale poi veniamo meno alla dottrina e al valore dell'indissolubilità del matrimonio. Ecco, quindi insomma la cosa si arenò un po' lì. La domanda del questionario un po' riapre questa questione, che però, diciamo, a onor del vero, dovrebbe vedere bene distinte due, diciamo, ipotesi. Una, quella di un matrimonio nullo, sembrava autentico, in realtà non lo era. Un'altra, che è quella di un matrimonio che, pur nato con tutte le buone disposizioni e con tutta l'autenticità sufficiente per farlo nascere, è però invece andato in crisi e le persone hanno ritenuto di separarsi e di stabilire poi una nuova unione, che non sarà un matrimonio, però un po' ci assomiglia e si va avanti così. Questa è un po' la... Ecco, allora diciamo, altra è la situazione dei matrimoni che vengono riconosciuti nulli e che dopo i quali ci si sposa, altra è la situazione di quelle coppie che, avendo fatto un vero matrimonio o non potendo dimostrare che quel matrimonio era falso, fino a prova contraria è autentico e sono legati a quella condizione e possono tirare delle conseguenze anche diverse a seconda un po' di tanti fattori che entrano in gioco. Questo è un pochino il quadro.